Laudetur Jesus Christus.
Martedì 29 settembre, i titoli di oggi: ancora scontri in Nagorno-Karabakh, prevista la riunione del Consiglio di sicurezza dell'ONU, coronavirus, 1 milione di morti nel mondo, preoccupa la situazione in Europa, Brexit al via il 9° e ultimo negoziato tra Regno Unito e Unione Europea. Sono le ore 8, buongiorno, da Michele Raviar. Ancora tensioni in Caucaso tra Armenia e Azerbaigian. Il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha previsto per oggi una riunione di emergenza sugli scontri in corso nel Nagorno-Karabakh. Negli scontri di ieri uccise altri 26 militari. Alessandro Guarasci.
Cresce di ora in ora il numero degli stati che all'ONU si dichiara favorevole a una riunione del Consiglio di sicurezza, dunque la riunione è fissata alle 22 ore italiana. Nella notte sono continuati i combattimenti nella regione del Nagorno-Karabakh tra forze militari, presenti anche armeni, e l'esercito azero. Almeno 26 di loro sono morti. La battaglia continua a infuriare a sud e a nord-est della prima linea. L'Armenia intanto si prepara a un contrattacco proporzionato. Lo ha annunciato il governo di Yerevan dopo una riunione la notte convocata d'emergenza dal premier Nikol Pashinyan, al quale erano presenti anche il presidente della Repubblica Armen Sarkisyan e il presidente del Parlamento Ararat Mirzoyan. L'Azerbaigian chiede il ritorno sotto il suo controllo della regione montuosa del Nagorno-Karabakh, contesa dal 1991.
I morti di coronavirus nel mondo sono oltre 1 milione, mentre i positivi sono globalmente 33 milioni. Negli Stati Uniti il presidente Trump ha annunciato la distribuzione di 150 milioni di test rapidi, 120 milioni quelli distribuiti dall'OMS ai paesi poveri, ma mancano i fondi. Preoccupa la seconda ondata in Europa, mentre in Italia i contagi di ieri sono stati circa 1.400. Ascoltiamo Matteo Villa, ricercatore dell'ISPI.
In realtà la seconda ondata in alcuni paesi è quasi la prima. La Romania non ha avuto praticamente nessuna prima ondata a marzo, poi invece ha iniziato a registrare forti casi già da giugno-luglio. Invece addirittura in Spagna ad agosto i casi sono aumentati parecchio. In Italia, in Francia, in Germania, in tutti e tre i paesi in realtà il numero di casi e di decessi è ancora abbastanza contenuto. In Francia ovviamente però ci sono dei focolai molto forti.
Negli ultimi giorni il numero dei positivi in Italia è paragonabile al numero di fine aprile-inizio maggio. In che cosa sono diversi questi numeri?
Cambiano molto. Intanto a marzo e aprile vedevamo soltanto una piccola porzione dei casi contagiati totali. Oggi non è che perdiamo 9 persone su 10, ma ne perdiamo più o meno una su 2 o 2 su 3. E lo vediamo anche nel numero di morti, che è l'indicatore più importante del contagio. Se in Italia siamo arrivati a sfiorare 900 morti al giorno durante la fine di marzo, oggi siamo attorno ai 10-20 al giorno.
E negli Stati Uniti scandali fiscali, rivolte razziali, incertezza sulla sicurezza saranno gli elementi che caratterizzeranno l'atteso dibattito televisivo di mercoledì sera tra il presidente uscente Donald Trump e lo sfidante, il democratico Joe Biden. Un clima di estrema radicalizzazione dello scontro politico per le imminenti presidenziali di novembre. Stefano Leszczynski ha intervistato Gregori Aleggi, storico delle Americhe presso l'Università Lewis di Roma.
La sensazione è quella di uno scontro sulla definizione degli Stati Uniti per un lungo periodo. Questo lo vediamo ad esempio nella battaglia per nominare molto rapidamente un nuovo giudice della Corte Suprema. Quelli sono incarichi a vita e quindi costituire una maggioranza di un tipo o di un altro può influenzare la vita e la politica per 20, 30, 40 anni.
Ci sarà mercoledì notte per l'Italia questo confronto tra Trump e Biden in televisione. Secondo lei c'è da aspettarsi qualche tema importante?
Trump, che lui svolga un dibattito all'attacco, è abbastanza chiaro. Dall'altra, Biden cercherà di difendersi da questo attacco verbale proponendo un'immagine di moderazione.
In un clima difficile, Unione Europea e Regno Unito da oggi impegnate nel difficile 9° e ultimo negoziato per concordare le future relazioni post-Brexit dal gennaio 2021. Il servizio è di Giancarlo Lavella.
Quattro giorni di negoziati su temi per cui ancora non c'è identità di vedute, come la questione del confine irlandese, la concorrenza leale, la pesca, il commercio di beni e servizi, l'energia e la cooperazione giudiziaria. Colloqui in salita, il tempo a disposizione è poco alla luce del prossimo summit europeo del 15 ottobre prossimo, ma anche perché la Gran Bretagna ha detto di non voler tornare indietro sulla legge che annulla parte di quanto già concordato con Bruxelles, esponendosi dunque a possibili ricorsi legali della controparte. Ma una Brexit senza accordo rischia di essere negativa per l'Unione, ma soprattutto per il Regno Unito. L'economista Giovanni Marseguerra.
Senza la sponda europea, di fronte a una competizione così serrata tra Stati Uniti e Cina, la proiezione britannica verso una Gran Bretagna globale rischia di rimanere un sogno senza una effettiva concretezza.
Il presidente francese Macron incontrerà a Vilnius in Lituania la leader dell'opposizione al presidente Lukashenko in Bielorussia, Tikhanovskaya, in esilio volontario nella città baltica. Lascia il paese anche la scrittrice premio Nobel Svetlana Alexievich. Il presidente libanese Aoun definisce ancora valida l'iniziativa francese per sbloccare lo stallo istituzionale in corso da circa due mesi per la formazione del nuovo governo. Sabato scorso il primo ministro designato Adib ha rinunciato al suo mandato nell'impossibilità di trovare un equilibrio tra i partiti. Il paese già colpito dalla crisi e travolto dalla tragedia al porto è in preda alla disperazione, come spiega nel servizio di Fausta Speranza Marwan Senouaï, rappresentante dell'Ordine di Malta in Libano.
They need everything. Libanese people has no more anything.
I libanesi hanno bisogno di tutto, ribadisce Senouaï, dal cibo all'elettricità.
Since 10 months is in a complete despair.
Ricorda che già da 10 mesi il paese era in crisi acuta. A marzo il dichiarato default con il blocco dei depositi bancari, inflazione al 700%, salari dimezzati e pagati non più in dollari ma in lira locale, decurtata dell'85% del suo valore. Poi l'esplosione al porto, almeno 15 miliardi di danni e 4.000 posti di lavoro in fumo in pochi secondi.
60% of the population is living under the level of poverty.
Il numero di persone sotto la soglia di povertà è schizzato al 60%. L'Ordine di Malta, presente con 12 presidi sanitari dal nord al sud, ha aggiunto un'unità mobile per Tripoli,
which is the second city of Lebanon, very very poor.
Seconda città del paese che Senouaï descrive allo stremo.
Andiamo nelle Filippine, dove la settimana scorsa altri due leader sociali cattolici sono stati uccisi. Cordoglio e dolore del vescovo di Legazpi. La città degli omicidi parla di atto disumano e chiede una rapida soluzione giudiziaria del caso. Le vittime sono un presidente e un membro del consiglio pastorale del villaggio. Il loro assassino si aggiunge a una serie di fatti di sangue contro attivisti cattolici impegnati nella difesa dei diritti dei contadini. E in Sri Lanka la commissione governativa d'inchiesta che sta indagando sugli attentati di Pasqua del 2019 ha ingiunto ai 3 vescovi ausiliari dell'arcidiocesi di Colombo di astenersi da interventi pubblici fino a quando le indagini non saranno terminate. In 50 anni in Colombia 5 milioni e mezzo di persone hanno abbandonato la propria casa a causa di conflitti e violenze dei gruppi armati locali. Altri 8 milioni sono a rischio. Allora il Papa ha dedicato il messaggio per la recente giornata mondiale del rifugiato. Giordano Contu ne ha parlato con Monsignor Héctor Fabio Henao Gaviria, direttore del segretariato di Pastorale Sociale Caritas della Conferenza Episcopale Colombiana.
All'inizio dell'anno ci sono state delle confrontazioni tra questo gruppo di dissidenti della FARC, poi abbiamo l'Esercito di Liberazione Nazionale e in particolare hanno preso un potere assai grande queste bande criminali legate al traffico di droghe. Nella confrontazione tra loro hanno fatto una grande pressione verso la popolazione locale e loro hanno dovuto spostarsi di una maniera, diciamo, violenta.
Com'è possibile promuovere il dialogo e trovare un compromesso?
La Chiesa sempre ha detto che si deve cercare attraverso il dialogo una soluzione politica. Oggi quello che è molto importante è cercare di fare dei ponti e finalmente portare un po' di sollievo alle popolazioni che si trovano in mezzo alla violenza di questi gruppi.
È tutto per questa edizione, vi ricordiamo che è possibile ascoltare questo radiogiornale oltre che in diretta anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Michele Raviare, grazie a tutti voi per l'attenzione, buon ascolto con i nostri programmi.